Scientificast, il podcast più ascoltato dai piccioni robotici, episodio 305. Cari amici di Scientificast, benvenuti alla puntata. Ecco, mi sono dimenticato il numero. E quindi temporeggio e vi presento la persona che condurrà questo episodio con me, Luca, dall'altra parte. Ciao Luca.
Ciao a tutti da Londra.
Ecco Luca in collegamento
da
Londra.
Puntata 305.
305, ma non so, io ho sempre dei problemi con i numeri delle puntate, però sì, mi sembra 305, quindi possiamo andare avanti ormai dopo la 300, tanto sono tutti uguali.
Vanno
i numeri.
Tutti uguali, sì.
È la prima volta che Luca registra un episodio intero di Scientificast.
Sì, un po' paura dell'esperienza completa. Sono fermato solo alle esterne, però dai.
L'esperienza completa con me sarà un'esperienza, vedrai, interessante, non ti preoccupare.
Guidami.
Siamo a posto, allora se guido io siamo a posto. Come va Luca lì a Londra? Com'è la situazione?
Tutto bene, ancora un po' incerti sulle misure di quarantena, se possiamo chiamarle tali, vogliono riaprire tutto con la stessa percentuale ancora di infetti, però diciamo si va avanti. Con le università in realtà sono ancora chiuse e quindi non ci sono molti problemi, mentre la quarantena qui tra virgolette è estesa fino a giugno, quindi vediamo che succede. Siamo ancora 2 settimane indietro.
Le scuole lì sono...
Le scuole sono tutte chiuse, in realtà vogliono riaprire le scuole primarie per il 1 giugno.
Ah, ok.
Perché i bambini forse vogliono metterli di nuovo nei recinti.
Io ho saputo che ad esempio in Inghilterra, in alcuni posti, non so poi che autonomia hanno, i bambini delle persone che fanno, non so, ad esempio il personale ospedaliero, hanno delle strutture apposta, insomma, degli asili, delle strutture per tenerli.
In pratica loro hanno fatto delle chiusure alternate. Ci sono alcuni istituti che sono rimasti aperti per determinate fasce orarie, per determinati turni, e ovviamente anche in base al numero di bambini che possono accogliere, considerando le distanze di sicurezza, eccetera. E quindi in modo tale che il personale dell'NHS avesse potuto lasciare i bambini in questi asili, scuole, eccetera.
Quello non è male, eh.
Sì, è stata organizzata più o meno bene. Il problema sono le altre riaperture, ripeto, perché si parla ancora di 3.500-4.000 casi al giorno e Londra, dove sono io, è densamente popolata. Quindi non sappiamo se questo alleggerimento del lockdown sarà fatto in maniera... cioè, come andrà a finire, però da una parte si dovrà ricominciare pure anche qui.
Piano piano ricominceremo tutti. Non ci pensiamo, andiamo avanti e buttiamoci a pesce, anche perché, come voi sapete, quando ci sono io c'è sempre qualcosa di marino, ma oggi contribuisce anche Luca a darmi un po' di manforte in ambito marino, quindi ci buttiamo a pesce nell'episodio. Allora, questo episodio si parlerà di acidificazione degli oceani e dell'effetto sul comportamento dei pesci, si parlerà di missioni spaziali e nucleare, che ce ne parlerà Valeria con un suo intervento esterno, e poi torneremo con grandi picchi d'umorismo che, come sapete, sempre accompagnano gli episodi di Scientificast, per poi atterrare sull'intervento di Luca sugli adattamenti nel mondo animale, al volo e al nuoto. E questo, secondo me, è un argomento fighissimo. Quindi,
ma sì. Io sapevo che di dover condurre con te questa puntata e mi sono lanciato su un argomento su cui avremmo dovuto illuminare insieme.
Perfetto.
Brillare insieme.
Allora, iniziamo subito con l'episodio.
Allora, interessante adesso Giuliano, ovviamente se c'è Giuliano sappiamo che andremo a parlare di mare, specie marine, pesci.
Bravo.
E affini. In particolare, esatto. Giuliano ci darà un update di un tema di cui è già discusso in precedenza, quindi dell'acidificazione degli oceani. Sappiamo che sta diventando una delle principali problematiche a livello degli oceani dovuti al cambiamento climatico. In particolare, Giuliano ci parlerà dei cambiamenti di comportamento nei pesci a causa dell'acidificazione degli oceani.
Esatto.
Che succede?
Ecco, la cosa... Grazie per questa bellissima introduzione, Luca.
Oh.
La cosa curiosa di questo lavoro che ho trovato su Nature Climate Change, quindi non proprio, diciamo, su una rivista da poco, è che praticamente va a contraddire quanto detto anche da me in qualche puntata fa, qualche episodio fa, in cui si era parlato di acidificazione, di cambiamento climatico, di possibili cambiamenti sul comportamento dei pesci e degli organismi marini in generale. Allora, questo...
Un'autocomputazione.
Sì, poi io non ho fatto niente di sta roba, ho raccontato roba che fanno gli altri. Comunque, come spesso succede nella scienza, no? C'è qualcuno che mette lì una teoria basata su dati, ovviamente, e c'è qualcun altro che ne mette un'altra basata su altri dati e dice che forse non è proprio così. Allora, il titolo di questo articolo si chiama Fish Behavior Unchanged. Il comportamento dei pesci immutato. E questo già ci dà un'idea di cosa vuole dire questo lavoro, che è appunto pubblicato comunque su una rivista come Nature, e tendiamo ad avere abbastanza fiducia, almeno della bontà degli esperimenti, no? Più o meno, sì. Di solito.
Anche se sappiamo che a volte...
A volte anche lì. Non è
toppano.
Detto, no? Non è detto, esatto. Il nostro ricercatore Timothy Clark, della Deakin, non chiedetemi come si pronuncia, perché non lo so, perché è un'università australiana, quindi a loro hanno anche pronuncia un po' strana. Non so se Luca...
Un'università in Australia. Non ho idea dell'australiano, mi manca come
casino,
slang.
Un slang tremendo. Abbreviano tutto.
Basta già il napoletano e l'inglese e basta.
Allora, il nostro Timothy Clark cosa ha fatto insieme al suo team di ricerca? Hanno preso 900 individui, quindi un campione abbastanza largo, di 6 specie differenti in diversi stadi vitali, quindi da più juveniles, quindi da più piccoli a più adulti, e hanno fatto una serie di test. Hanno testato diversi comportamenti che sono abbastanza indicatori anche del benessere dei pesci. Uno era l'evitare gli segnali chimici dei predatori. Ecco, in inglese rende molto meglio l'avoidance of predator chemical cues, però appunto in italiano un po' più farraginoso, cioè il pesce che diciamo il comportamento è quello di il comportamento distorto portato da un fattore esterno che lo disturba è quello di non considerare i segnali chimici che i predatori hanno, cioè che loro sentono, e quindi vengono allertati prima e spesso riescono magari a scappare, non sempre, perché
quindi
non
percepiscono lo stato di allerta.
Esatto, esattamente, bravo, questo è un modo più semplice per dirlo, non percepiscono lo stato di allerta, e hanno visto che testando questo particolare comportamento in realtà no, anche in una condizione di acidificazione. Loro ovviamente hanno messo questi organismi in un'acqua con un'acidità paragonabile a quella che si potrebbe avere tra una cinquantina d'anni se le previsioni e i modelli vanno come devono andare, quindi un pH sensibilmente diverso, e su specie tra l'altro di barriera corallina che sono molto sensibili alle variazioni di pH, quindi si aspettavano dei grossi effetti. In realtà su questo aspetto non c'è stato nessun effetto comportamentale. Per l'attività del pesce, quindi questi parametri che valutano quanto un pesce è attivo o quanto smetta di nutrirsi o insomma la vita, la qualità della vita del pesce, se possiamo dire, non hanno visto nessuna differenza, e non hanno visto nessuna differenza neanche per un altro parametro che è la preferenza di direzione di nuoto, che anche quello è uno dei parametri che si può guardare nel comportamento dei pesci. Hanno visto che è tutto normale.
O anche nelle migrazioni, cioè, ovviamente potrebbero cambiare, andare a inficiare a livello del comportamento. Cioè, allora, io pensavo questa direzione, il fatto della direzione, se poi si ripercuote anche sul fatto che i pesci cambiano, non lo so, zone riproduttive o...
Potrebbe essere, comunque sta di fatto che ovviamente hanno fatto delle analisi in condizioni di laboratorio, ovviamente hanno fatto un'analisi, certo, su un grande numero di pesci, ma comunque non enorme, però hanno valutato che effettivamente il comportamento dei pesci sembra non cambi così tanto, E quindi è parzialmente una buona notizia, nel senso
sì,
che
sicuramente
ci dice, no, che il pesce magari dal punto di vista comportamentale non patisce, magari ci sono altre specie, ad esempio le varie specie marine che utilizzano, appunto, che hanno gusci calcarei, oppure i coralli costruttori, no, in cui i carbonati hanno un ruolo molto molto più importante nella loro vita.
L'acidità può andare a cambiare le proprietà.
Esatto, lì l'acidità potrebbe veramente avere un'acidificazione dell'oceano, potrebbe avere davvero un ruolo molto pesante. Per i pesci non è così, e tra l'altro, a quanto pare, ovviamente per questo studio su queste specie, su queste sei specie che hanno testato, e la cosa buffa che mi fa ridere in questo appunto highlight, che è stato, è proprio tra gli highlight di Nature, lo potete trovare sul sito, poi vi lasciamo il link nelle note degli episodi, in questo highlight conclude dicendo che l'autore argomenta dicendo che probabilmente gli altri che avevano fatto degli studi avevano trovato invece delle alterazioni nel comportamento dei pesci, avevano usato pochi pesci, avevano sbagliato il numero di campioni, perché non è possibile, un pelino forse presuntuoso, no? Come dire, no vabbè, ma perché gli altri non hanno usato abbastanza pesci, no?
Come dicono le frasi preformate in scienza, il loro campione era poco significativo.
Esatto, bravissimo, esattamente quello, il loro campione non era significativo. Quindi, non lo so, non siamo pronti ad aspettare anche il prossimo articolo che dirà esattamente l'opposto. Come sapete, nella scienza spesso capita, anche perché quando si va a studiare, e questo capita spesso nel mondo naturale, gli organismi, c'è una variabilità talmente ampia negli ambienti, tra le specie e all'interno delle specie che vivono in habitat diversi, che è veramente difficile.
Non è possibile dare una risposta
univoca
per tutti, univoca per le specie.
Quindi,
però dai, almeno siamo contenti perché possiamo goderci i pesci ancora per tanto tempo, sperando che, a meno che qualcuno non veda il contrario, non trovi il contrario.
Diciamo che possiamo sperare che almeno queste sei specie della barriera corallina non cambieranno il loro comportamento, quando noi distruggeremo il nostro mare acidificandolo, ecco.
Oddio.
Questo sì. Era una bella notizia, no? Quindi possiamo tenerci la parte positiva della notizia. E potremo a questo punto andare avanti con il contributo di Valeria, che ci parlerà questa volta non di virus, anzi vi anticipo già, ve l'ho avuto lì per i virus, andate ad ascoltare il podcast che sta curando Valeria insieme ad altri, che si chiama Paziente Zero, perché è molto figo, e parlo ovviamente della recente epidemia e di tutti i vari aspetti scientifici, esatto, aspetti scientifici associati, quindi ve lo consigliamo. Ma adesso Valeria ci parla di tutt'altro, di missione spaziale e nucleare.
Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Martina, direttamente dal blog Passiamo al Podcast.
Ciao, ciao a tutti.
L'avete già sentito in realtà in podcast nella 300, in cui ci ha raccontato di come funziona il reattore Altorio. Anche oggi parliamo di nucleare, perché Martina, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, è un ingegnere nucleare.
Esatto.
Ed è sempre oggetto delle simpatiche barze sugli ingegneri.
Giustamente, è realizzato giustamente, le condivido.
E oggi invece di parlare di nucleare in maniera tradizionale, quindi a volte uno pensa al nucleare, appunto i reattori, oppure le bombe, se vogliamo pensare a un utilizzo bellico, oggi invece parliamo di nucleare nello spazio.
Esatto, oggi vi parlerò di nucleare nello spazio, come viene utilizzato e perché. In realtà per effettuare una missione spaziale serve una grande quantità di energia, ma quest'oggi vi vorrei parlare in realtà dell'energia necessaria per alimentare gli strumenti e gli apparati di bordo. Diciamo che la prima immagine che può venirci in mente quando pensiamo ad energia e a missioni spaziali sono quei grandi pannelli fotovoltaici che ricoprono la superficie delle navicelle spaziali. Perché giustamente, andando nello spazio, quello che si vuole cercare di fare è sfruttare i raggi solari per poter produrre energia direttamente. Tuttavia, i pannelli fotovoltaici non sono, diciamo, sufficienti da soli, e quindi normalmente si utilizzano delle batterie per l'accumulo di energia e quindi per il suo utilizzo nei momenti in cui i raggi solari non sono sufficientemente intensi, e poi si utilizza anche la fonte nucleare. In che senso e perché? In generale, diciamo che il nucleare offre diversi vantaggi. Nella fattispecie, il nucleare permette di fornire energia continuativamente nel tempo, anche e soprattutto quando i raggi solari non sono sufficientemente intensi, e quindi in questo modo si può comunque avere una quantità di energia da poter utilizzare sempre in ogni momento. Inoltre, a parità di energia, i sistemi nucleari permettono di avere una minore massa rispetto alle celle solari, e quindi riescono ad essere anche molto più compatti. Questo diciamo che è sempre un vantaggio, soprattutto quando si va nello spazio, perché si vuole cercare di essere il più leggeri possibili e lasciare poi anche spazio a, per esempio, al trasporto di strumenti, apparecchiature per effettuare magari delle misurazioni o in generale dei campionamenti.
E quindi ci sono esempi in cui ci sono delle sonde o altri, non so, penso ai rover che erano alimentati a pannelli solari, e quindi non avendo una fonte di energia che non fosse il sole, nel momento in cui non avevano più radiazione hanno smesso di funzionare?
Allora, sì, guarda, c'è proprio un esempio di questo tipo, che è un esempio abbastanza famoso. Si tratta della missione Rosetta. Ma allora, la missione Rosetta innanzitutto è una missione spaziale che è iniziata nel 2004 e si è conclusa circa nel 2016, ed è stata, diciamo, una delle principali missioni finalizzate all'esplorazione dei corpi minori del Sistema Solare. La missione Rosetta aveva come principale obiettivo quello di studiare l'origine delle comete e le relazioni tra la composizione delle comete e la materia interstellare, per poter indagare meglio l'origine del Sistema Solare. Quindi progetti molto ambiziosi, come del resto tutte le missioni spaziali hanno. E sostanzialmente questa missione ha visto la navicella orbitare attorno alla cometa per molto tempo nel suo viaggio di avvicinamento e poi allontanamento dal Sole. Fino a quando poi la sua sonda, la sonda che si chiama File, è riuscita ad atterrare proprio sulla cometa. E l'obiettivo era quello di effettuare alcuni campionamenti per poter avere appunto del materiale per poter studiare la cometa. E proprio in questa circostanza la sonda si trovò schermata dai raggi solari, quindi i pannelli fotovoltaici non poterono più essere utilizzati. Si azionarono quindi le batterie, che per un certo periodo di tempo ovviamente funzionarono, fino a quando poi non si scaricarono. E quindi diciamo che a quel punto la missione si concluse, perché la sonda non poté poi più combinarsi, diciamo, raggiungere di nuovo la sua navicella. E diciamo che appunto questo è stato un esempio in cui in mancanza di raggi solari l'energia è venuta meno. E ovviamente in questa missione poi si sono comunque si è riuscito ad inviare importanti dati sulla Terra, quindi non è stata assolutamente una missione, diciamo, finita male, ma comunque sarebbe stato molto utile poter avere magari dell'energia in più e dell'energia continuativa, ecco, quindi sicuramente.
E invece ci sono altri esempi di, cioè, ma è stato, cioè, ci si aspettava che questo succedesse, che quindi non arrivasse più raggi solari e che quindi si spegnesse presto, o è stato un inconveniente? E l'altra domanda conseguente è: da questo errore si è imparato e tutte le missioni successive hanno un po' di combustibile nucleare per evitare questi problemi?
Allora, diciamo che per rispondere alla tua prima domanda ti direi che le cose che si progettano sulla carta poi non funzionano mai, o meglio, ci sono sempre una serie di inconvenienti anche quando si pianifica perfettamente qualcosa, ma questo avviene, penso, proprio nella quotidianità di ognuno di noi,
certo.
E, anche nella mia molto spesso, quindi si parte super organizzati e poi ci sono una serie di variabili aleatorie che influiscono poi sui risultati, e quindi soprattutto nello spazio, in cui questi fattori sono infiniti, che possono influire, possono accadere diversi imprevisti, quindi non penso che si pensasse che potesse accadere, però certamente in generale questo tipo di problema si è posto poi durante moltissime missioni spaziali, e quindi normalmente poi, ecco, per ricongiungermi alla tua seconda domanda, sono implementati proprio dei sistemi che permettessero di avere dell'energia supplementare, ancora più supplementare rispetto a quella fornita dalle batterie, e appunto continuativa. E quindi da questo punto di vista, per esempio, sul fronte nucleare sono stati utilizzati già da molto tempo questi generatori termoelettrici a radioisotopi. Si tratta in realtà, nonostante appunto il nome molto altisonante, nonostante il nome possa spaventare, in realtà il sistema è molto semplice. Si utilizzano degli elementi radioattivi che quindi, essendo radioattivi, decadono e decadendo emettono calore. Questo calore viene convertito in elettricità e quindi utilizzato per alimentare gli strumenti e gli apparati di bordo. Il vantaggio, come si diceva prima, è proprio dato dal fatto che riescono a produrre questa potenza elettrica continuativamente e quindi possono funzionare appunto in queste situazioni emergenziali o comunque in queste situazioni in cui si è lontani dai raggi solari. Quindi sono stati utilizzati per esempio, per citare una missione spaziale abbastanza nota, durante la missione spaziale Cassini-Huygens, che è stata una missione che ha avuto inizio nel 1997 con il lancio e si è conclusa nel 2017. L'obiettivo principale era lo studio del pianeta Saturno e del suo sistema di satelliti anelli. E in particolare poi questa missione si è conclusa con l'atterraggio sul satellite Titano della sonda Huygens, appunto. E durante appunto questa missione sono stati utilizzati diversi generatori di questo tipo che utilizzavano il plutonio-238 come isotopo radioattivo, e quindi con 33 kg di ossido di plutonio-238 si è potuto avere appunto questa ulteriore quantitativo di energia.
E c'è una ragione per usare il plutonio-238?
Allora, sì, diciamo che il plutonio-238 è un po' l'elemento favorito, quello preferito per questo tipo di applicazione, perché è in grado di liberare una buona quantità di calore a seguito del decadimento, e quindi questa buona quantità di calore poi si converte in una buona quantità di elettricità. E allo stesso tempo ha il vantaggio di liberare liberare raggi gamma bassa intensità, cioè sostanzialmente durante, diciamo, il decadimento radioattivo spesso si emettono anche raggi gamma. I raggi gamma sono pericolosi per l'uomo, ma non soltanto per l'uomo, sono pericolosi anche per le apparecchiature, per gli strumenti, e tant'è che è necessario schermare proprio queste sorgenti radioattive normalmente con dei grandi spessori di piombo. E esattamente come si fa in ambito ospedaliero in generale, appunto con i raggi gamma bisogna stare attenti, e i raggi gamma appunto rischiano anche di danneggiare proprio la strumentazione della navicella spaziale. Quindi il plutonio 238, avendo questo basso livello di raggi gamma, permette di avere una schermatura minima e quindi di avere un basso ingombro e tutti i vantaggi che ne conseguono. Però sicuramente il vantaggio principale è proprio la grande quantità di calore che riesce a liberare. E poi diciamo che un altro aspetto vantaggioso è il fatto che ha una vita media lunga, quindi si consuma lentamente ed è quindi in grado di fornire energia per un periodo di tempo molto lungo, superiore rispetto a quello della vita umana. Quindi sostanzialmente questi sistemi non hanno bisogno di manutenzione, cioè funzionano in maniera, per così dire, autonoma per lunghissimi periodi di tempo.
Chiaro. E invece oltre a fornire proprio l'energia per il funzionamento degli strumenti delle missioni, ci sono altri usi possibili del nucleare a livello di missioni spaziali?
Sì, allora, diciamo, un altro possibile utilizzo, in realtà è molto simile a questo che ti descrivevo adesso, mm-hmm. è in realtà l'utilizzo sempre di questi elementi radioattivi, non per la produzione direttamente di elettricità, ma semplicemente per la produzione di calore. Quindi i sistemi sono molto simili a quelli precedenti, soltanto che il calore derivato dal decadimento non è convertito in elettricità, ma è usato direttamente. Questi sistemi sono particolarmente utili quando si vogliono tenere al caldo alcuni componenti, alcuni strumenti scientifici che per esempio vengono utilizzati per effettuare dei campionamenti sui pianeti. Diciamo che in generale molti componenti per poter funzionare in maniera ottimale hanno bisogno di operare ad una temperatura di esercizio tradizionale. L'esempio tipico da questo punto di vista è la batteria. In generale le batterie, anche quelle della nostra automobile, funzionano meglio non a temperatura bassa, ecco.
Sì,
non
ma quella del cellulare quando a volte si scarica, quando fa troppo freddo.
Esattamente. E quindi il principio è lo stesso. Immaginiamo di avere uno strumento che ci deve permettere di fornire dei dati, mandarli sulla Terra a temperature molto basse. Ovviamente non avrà un funzionamento ideale, o potrebbe anche non funzionare del tutto. E quindi, utilizzando queste piccole unità di riscaldamento radioattive, si fornisce una potenza termica di circa un watt continuativo, utilizzando solo pochi grammi di elemento radioattivo, e in questo modo si mantengono al caldo tutti gli strumenti. Sono ovviamente, appunto, potendo utilizzare soltanto alcuni grammi, poi ovviamente opportunamente incapsulati, ma comunque la massa rimane molto limitata, quindi sono dispositivi molto compatti. Diciamo che in generale nelle missioni spaziali sono molto utili, lo sono ancora di più quando le missioni spaziali si svolgono in luoghi molto freddi o in cui appunto i raggi solari non arrivano, e sono particolarmente utili per esempio per le missioni sulla Luna, perché la Luna ha una notte che ha la durata di 14 giorni sulla Terra ed è molto rigida. E quindi in questo caso è molto importante appunto tenere al caldo gli strumenti che si utilizzano. Tra l'altro, un'applicazione di queste unità di riscaldamento a radioisotopi è, diciamo, un'applicazione anche un po' storica, perché si è avuta con la prima missione che ha portato l'uomo sulla Luna, l'Apollo 11 del 1969, in cui fu posizionato un sismometro nel famosissimo Mare della Tranquillità. Questo sismometro aveva, diciamo, l'obiettivo di registrare eventi sismici lunari, in generale dei tremori profondi piuttosto che superficiali. E quindi questo sismometro utilizzò proprio un'unità di riscaldamento per potersi conservare la temperatura di esercizio. Quindi ecco, questo è per esempio un'altra applicazione del nucleare, più che altro appunto di questi elementi radioattivi di cui viene sfruttato proprio il loro decadimento. Un'ultimissima invece applicazione, che è anche quella più recentemente studiata, è l'utilizzo del nucleare non attraverso il decadimento, ma attraverso delle vere e proprie reazioni di fissione. Quindi si realizzano dei veri e propri reattori, ovviamente molto piccoli, molto compatti, che hanno sempre la funzione di produrre elettricità sfruttando il calore prodotto dalle reazioni di fissione. Quindi questi dispositivi sono, il principio di funzionamento è lo stesso delle centrali nucleari sulla Terra. Le differenze sono la quantità di energia prodotta, sono ovviamente le dimensioni, che devono essere molto più ristrette, e poi, diciamo, questo calore viene convertito in elettricità utilizzando un particolare tipo di motore, che si chiama motore Stirling. Comunque, in generale, diciamo, questi sistemi a fissione sono stati utilizzati già in passato per diversi satelliti e sonde, soprattutto dall'Unione Sovietica, ma diciamo l'ultima applicazione è un progetto di ricerca della NASA che si chiama Kilopower, e che è sostanzialmente finalizzato alla realizzazione di reattori nucleari molto piccoli e compatti, in grado di fornire una potenza in un range di circa dall'1 ai 10 kW per diversi anni, per circa 15 anni. E questi reattori si pensa possano essere utili nello spazio sia per la propulsione nell'esplorazione spaziale, quindi per fornire accelerazione ad una navicella in viaggio, sia per fornire energia elettrica costante anche in missioni spaziali con equipaggio. E, in generale, di questo Kilopower è stato realizzato un prototipo nel 2018, sono stati effettuati alcuni test, quindi è stato messo alla prova, diciamo, in scenari accidentali oppure in condizioni nominali, in condizioni estreme di temperatura, ed in generale i risultati sono stati promettenti. Quindi si continua a lavorare su questo fronte, soprattutto diciamo anche con un progetto molto ambizioso, che sarebbe quello di pensare di realizzare una stazione di fissione nucleare, quindi un insieme di questi kilopower, per poter permettere, oltre a missioni molto di lunga durata e molto lontane, anche per realizzare delle, diciamo, degli avamposti umani sulla Luna o su Marte, e per far sì che l'uomo possa rimanere per un po' di tempo sulla Luna o su Marte, e quindi poter essere energeticamente alimentato da questa stazione di reattori, che sarebbero in grado di alimentare appunto questa stazione. Consideriamo che con appunto una produzione di 10 kW di potenza elettrica sia in grado di alimentare diverse abitazioni medie, quindi si pensa che questo sistema possa effettivamente alimentare, diciamo, degli avamposti umani per diversi anni. Questo è un po', diciamo, poi confluisce in una visione anche un po' fantascientifica, no? Però
ci vorrà ancora un,
diciamo,
po' di tempo,
le teorie sono sempre con delle grandi con dei grandi obiettivi.
Bisogna iniziare a studiarlo e vedere se, cioè, da qualche parte bisogna pur cominciare, mettiamola così.
Esatto, è un buon inizio.
Grazie mille Martina per questo approfondimento e grazie, speriamo di sentirti presto in podcast di nuovo.
Volentieri, ciao a tutti.
Bentornati in studio e grazie a Valeria e a Martina, ricordiamo anche, che ha contribuito appunto a questo intervento esterno, ma Martina Gallarati, anche lei è parte della redazione di Scientificast e, come è stato ricordato tra l'altro all'inizio dell'intervento, era presente, ha parlato nell'episodio 300 speciale che abbiamo fatto, in cui abbiamo parlato un po' tutti i membri della redazione. Quindi
se avete voglia e soprattutto costanza, pazienza e resistenza, andate a riguardare. Fate, esatto, una 4 ore di maratona e di scienza e di sudore.
Sì, quasi 4 ore, no? 3 ore e mezza. Quanti siamo durati? Una roba infinita.
Sì, 4 ore qualcosa.
Ecco, e a proposito di persone pazienti, adesso se siete pazienti, continuate ad ascoltare. Se invece avete dei problemi con la gestione della rabbia e della pazienza, potreste anche skippare di qualche minuto, perché è il momento delle barze. E quest'oggi
zan, 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 zan.
Per, diciamo, così, come si può dire, mi viene solo il termine sverginare Luca nello svolgimento di un episodio, oddio, intero, abbiamo deciso di far raccontare a Luca, far gestire a Luca il momento delle barze, quindi io non so niente e vorrei sapere così da Luca cosa è riuscito a partorire, e vediamo se lo stile è quello ovviamente ormai amatissimo della barza, anche se ultimamente abbiamo avuto un problema che io mi sono ripetuto, perché ho ripetuto una barza che avevano detto magari 40 episodi fa, però è difficile non ripetersi, incomincia a essere,
certo,
impegnativo.
Oh Giuliano, grazie, io prendo come un complimento questa puntata di induzione, di
iniziazione, bravo, è quello che volevo dire.
Iniziazione al podcast. Allora, io provo a raccontare una barza, dato che ogni volta nel mirino ci sono sempre gli ingegneri e io, soprattutto per Giorgio, che ogni volta viene colpito dalle barze, io ho provato a fare un po' di autoironia e a lanciare una barza sui chimici.
E su questo mi trovi proprio d'accordissimo, quando si può fare ilarità sui chimici sono felice, e Simone lo sa.
Ci proviamo. Simone, vediamo che dirà Simone poi.
Perché Simone e Paolo, allora, sono entrambi chimici e diciamo
anche
che sono state le prime voci, no? Poi è nato tutto con loro, Scientificast, poi sono arrivato io e poi altri. Quindi prendere in giro loro due che sono chimici e sono un po' i capostipiti, no, del podcast è bello, mi piace.
È bello, dai, facciamolo. Allora, vado con la prima. Cosa si ottiene versando dell'acido nitrico sulla schiena di un cavallo? Lo sai?
Ho paura di dire un nitrito.
Parzialmente vero, un nitrito
e
un precipitato di calcio.
Porco cane. Però non era male, sai che non è male, però...
non è male,
non è male,
non è blasfema come al solito, però no, attenzione, no. Ne ho un'altra. Questa però, cosa fa un chimico che sposa una chimica sulla costa orientale della Calabria?
Aspetta, un chimico che sposa una chimica sulla costa orientale della Calabria. Deve essere qualcosa di nomenclatura, ma non riesco a visualizzarlo. Vabbè, vai.
Te
vai.
Lo dico, un legame ionico.
Urco cane.
Addio.
Questa fa freddo, dai. Questa fa freddo.
Questa non lo so, hanno passato il test.
Allora,
fanno abbastanza schifo.
La prima secondo me era fin troppo bella.
Ok, era troppa di qualità.
Era troppo di qualità. La seconda è assolutamente abbastanza brutta.
Quindi... Ok, perfetto.
Quindi direi promosso a pieni metà. Voti. No, no, va benissimo perché secondo me ha dato una buona scelta agli ascoltatori fra la barza veramente orrenda e la barza invece che si potranno spendere al bar con gli amici, perché certo. Il nitrito con precipitato di calcio non è male. E quindi adesso ti facciamo però un po' riscattare, perché ci parlerai di qualcosa invece di un pochino più, diciamo, di qualità, sì. Come ad esempio questo argomento che hai proposto, che a me piace tantissimo, cioè l'adattamento, e poi capiremo che tipo di adattamento si parla, di animali a condizioni come il nuoto o il volo, che sono ovviamente delle cose super affascinanti secondo me.
Certo, allora, innanzitutto, ti ripeto, ho colto l'occasione perché ci sei anche tu, quindi puoi fare un dash in, come dicono qui, entrare a gamba tesa e aiutarmi magari su nomenclatura o temi che non sono proprio del mio campo, diciamo. Però la cosa che mi interessava parlare con voi oggi è, molte volte noi non riusciamo a capire quanto anche la scienza di tutti i giorni e quanto le cose che vengono applicate dalla natura, come per dire il volo o il nuoto, che poi vengono applicati per esempio nella preparazione, nella fabbricazione di materiali per l'industria aeronautica o per l'industria navale, quanta corrispondenza ci sia tra ovviamente gli equivalenti dei animali che troviamo in natura e le creazioni poi che vengono fatte dall'uomo in ambito scientifico. In particolare io volevo parlare di un articolo che ho trovato su Physics Today che va a dare degli update sul volo degli uccelli. Allora, sappiamo che ancora oggi il volo degli uccelli, il volo in generale, è un argomento molto dibattuto sia dal punto di vista evolutivo che dal punto di vista proprio meccanico.
Sì, anche della fisica, no?
Esatto, è proprio la fisica del volo, è qualcosa che si è ancora cercato di capire, perché per esempio, Giuliano, gli aeroplani sono fatti, hanno due ali, ovviamente, però il cui profilo è una struttura fissa, ok? È una forma, si dice a goccia, quindi, però è una struttura fissa, non ha alcun tipo di giunzione, a parte ovviamente i flap che servono a regolare l'attrito in caso di decollo o di atterraggio. Negli uccelli la cosa è molto diversa, perché noi dobbiamo pensare che le ali degli uccelli sono gli equivalenti delle nostre braccia, quindi hanno un gomito, hanno un avambraccio, un braccio e anche delle dita. E attaccate all'avambraccio degli uccelli sono presenti ovviamente le penne, che oltre ad avere hanno la funzione hanno la funzione sia in fase ovviamente di atterraggio che di decollo, ma anche nei cambi di direzione e nel mantenere l'uccello in volo. Ora, questo gruppo di ricerca dell'Università di Stanford, che è stato guidato da Laura Matloff, un attimo.
Sì, la sarà Laura Matloff.
Laura Matloff e da David Lentick. Hanno in pratica, ecco, forse con i nomi oggi stiamo distruggendo persone e luoghi, però hanno cercato di ricreare il volo di un piccione, costruendo però un modellino che hanno chiamato Biohybrid Robot. In pratica hanno costruito un drone piccione che però contiene sia delle parti meccaniche e delle parti reali, quindi che in pratica erano le penne vere di un'ala di piccione.
Tra l'altro pare che cagasse anche sui monumenti questo
è
piccione.
Vero, sì, una bio-hybrid cagata sui monumenti. Però la cosa interessante innanzitutto è che hanno dovuto studiare ovviamente la struttura alare di un piccione, quindi hanno fatto un'analisi che viene chiamata tomografia a raggi X, che in pratica è una versione molto più virtuosa, diciamo, di una TAC, possiamo dire, anche se comunque impiega dei raggi X, per ottenere una struttura 3D dell'ala e dei componenti, quindi legamenti, muscoli, eccetera. Hanno ricreato quindi con dei materiali sintetici la struttura dei legamenti e hanno attaccato queste ali dei piccioni veri al modellino. Si sono resi conto che quando il piccione era in volo si generava una forza d'attrito tra le varie piume che costituivano le varie penne, scusami, che costituivano l'ala, che si generava principalmente non solo per l'attrito, quindi il semplice attrito, quindi solo il contatto diretto tra di loro, ma tramite un'analisi molto più approfondita della struttura della piuma hanno visto che sono presenti dei micro uncini, che vengono chiamati anche micro barbigli, che fanno in modo che le piume si aggancino tra di loro per regolare la capacità nel piccione di, per esempio, cambiare direzione in volo, poter planare o decollare, quindi sprecando meno energia, perché fondamentalmente questo tipo di configurazione delle penne permette di risparmiare molto in energia, perché non si fa nessuna opposizione all'aria, quindi si riducono molto gli attriti. E hanno visto che anche in questo biorobot che loro hanno creato si poteva osservare lo stesso effetto. Però una cosa che mi ha molto mi è piaciuta tanto è che questo tipo di meccanismo, come viene detto in inglese, di interlocking feathers, quindi di ali a cerniera, quindi agganciate, di penne agganciate tra di loro, non è presente in tutti gli uccelli. È stato visto, per esempio, che in uccelli predatori notturni, come per esempio gufi, non c'è lo stesso tipo di meccanismo di microuncini tra le penne, perché i gufi hanno bisogno di essere silenziosi, sono dei predatori notturni, e la mancanza di questa struttura uncinata permette di ridurre il rumore che loro fanno volando di circa 50 decibel, che permette di non farsi sentire dalle prede.
Sì, che è curioso, pensare che il volo sia rumoroso, cioè non verrebbe da dire.
Non verrebbe da dire, però a quanto pare evolutivamente hanno preferito essere più silenziosi piuttosto che volatori migliori, perché in teoria questa cosa va, no, in teoria, in pratica, come si è visto da questo studio, va a migliorare ancora di più la capacità di poter volare, in particolare perché questa struttura uncinata può agganciarsi e sganciarsi nel caso in cui siano presenti dei cambi di direzione molto spinti. Quindi è un'altra cosa che ci permette anche di fare un'analogia tra invece il volo e il nuoto, lo si è visto invece negli squali. Si sa che gli squali sono dei grandi nuotatori, sono degli animali antichissimi e evolutivamente hanno sviluppato specialmente dei nuotatori molto veloci come gli squalomaco. Io non, purtroppo Giuliano, se tu ricordi il nome, non lo so, in latino, io non ho idea.
Dei maco? Ma te lo posso dire, ma non me lo ricordo neanche io. È un carcarinide, se non sbaglio. Perfetto. Però potrei anche sbagliare.
Per chi non sa, non ha mai visto un maco è una molto
no,
simile a
un non è un carcarinide, tra l'altro.
Ah, ok.
Ecco, già ho controllato al volo e qua il nome è un Isurus oxyrhynchus.
Che bello, ecco, vedi?
Il mako, tra l'altro, è il pesce, uno dei tre squali diciamo, fa le riunioni da squali che non mangiano carne in Nemo, nel film Nemo. Se vi ricordate c'erano tre squali. Uno è uno squalo bianco, uno non mi ricordo, e il terzo è un mako.
Era un mako?
Sì.
Ok. Però in Nemo non ci hanno detto, e non vi hanno detto, che il mako è uno tra i velocisti dell'oceano. Infatti vengono chiamati in maniera molto impropria i ghepardi dell'oceano, perché raggiungono velocità dell'ordine dei 100 km orari.
Ma
Quindi immaginate un missile in acqua. Come si sono evoluti per raggiungere queste velocità che li rende dei predatori molto efficienti? Tutti gli squali sono costituiti da una serie di scaglie, quindi sono rivestiti di scaglie, la cui struttura può sembrare magari strano, però è molto simile a quella dei nostri denti. Infatti hanno una base di dentina ricoperta, quindi un materiale un po' più soffice, ricoperta però da uno smalto osseo. Però questo ovviamente ha una funzione protettiva, ma la funzione più importante è quella di ridurre al minimo l'attrito che lo squalo percepisce nuotando. Quindi, oltre ovviamente alla forma affusolata, che gli permette di distribuire molto meglio l'attrito e di nuotare in maniera molto più efficiente, si è visto che quando lo squalo in pratica si trova in un flusso turbolento, cioè in condizioni in cui l'acqua in cui lui sta nuotando magari non è estremamente calma, oppure nuota in presenza di altri pesci, eccetera. In condizioni di flusso turbolento c'è la possibilità che lo squalo, nuotando a velocità molto elevate come quelle che lui ha normalmente, si possano generare dei vuoti intorno alla linea, quindi ai fianchi dello squalo in pratica, e questi vuoti vadano a generare dei mini gorghi o mini mulinelli che vanno ad allargare la scia dello squalo. Che significa? Allargando la scia dello squalo significa che lo squalo oppone una massa maggiore, come se opponesse una massa maggiore rispetto a quella che ha, e quindi non risulterebbe idrodinamico e quindi affusolato praticamente come lui, come è normalmente. L'esempio che vi posso fare è semplicemente quando mettiamo una mano fuori dal finestrino, c'è vento, la mano viene spostata indietro, ma noi riceviamo anche una contropressione non solo sul palmo, ma anche sul dorso della mano. E quindi questo bilancio tra le due forze è percepito allo stesso modo anche da un animale che corre, che nuota molto velocemente in acqua. Per evitare questo tipo di resistenza, lo squalo ha sviluppato in alcune parti del suo corpo, in genere in particolare vicino alle branchie, in alcune posizioni delle pinne pettorali e sulla pinna caudale e sui fianchi, in alcune aree, dei denticoli, quindi queste scaglie, che sono leggermente più estroflesse, più mobili, e che possono porsi ad un certo angolo, compreso tra i 30 e i 50 gradi, in opposizione al flusso. Questo cosa fa? Fa sì che questi minigorghi, questi mulinelli, questo flusso contrario alla direzione del maco, venga intrappolato nelle cavità, in questi spazi vuoti, che formano i denticoli rialzandosi. Quindi in questo modo lo squalo può nuotare a 100 all'ora liberamente, senza opposizioni, ed essere uno dei pesci più veloci dell'oceano.
Fighissimo.
Quindi il parallelo è come nelle ali degli uccelli sono evolute, quindi sviluppando queste forme di cerniere per poter migliorare la loro aerodinamicità ed essere più veloci e abbattere l'attrito in fase di planata o di decollo, eccetera. Così anche in acqua gli squali, in particolare quindi noi il mago, ha evoluto un sistema di angolazione, quindi di orientazione di queste scaglie per poter ridurre al minimo gli attriti. Questo ci può fare anche a capire, entriamo più nel lato fisico della cosa, come l'aria e l'acqua sono entrambi dei fluidi, quindi non diciamolo in maniera specifica, però sotto molti versi si comportano allo stesso modo. Quindi sembra anche plausibile degli adattamenti simili tra una specie di uccelli, quindi un volatore e un nuotatore altamente specializzato.
Ah, poi è fighissimo. Io, allora, la cosa degli uccelli, ovviamente devo dire che la ignoravo completamente, non ci avevo proprio mai pensato, e tra l'altro il fatto che i gufi non abbiano questa abilità nel girare, ma sono più abili a essere silenziosi, ci spiega anche perché evolutivamente hanno la faccia piatta, perché vanno a sbattere contro gli alberi quando per fare le virate strette non sono tanto bravi, e quindi prendono gli alberi secchi.
Certo.
E questa è sicuramente una delle spiegazioni. Mi sono sempre chiesto perché il gufo
ha
la faccia
evoluti
piatta.
Evoluti per evitare di rompersi il becco esatto. Negli alberi, di fronte agli alberi.
Hanno il becco così perché almeno non se lo spaccano quando vanno a sbattere contro un albero. E invece
UFO che voleva essere un picchio in realtà.
Esatto. Vabbè, chissà, magari qualche paleontologo va a vedere come si dice, gli antenati dei gufi, chissà che magari la radice è picchio.
Ma magari, come sapere.
Invece gli squali, sapevo ovviamente che erano sono delle macchine da nuoto incredibili e sono perfettamente disegnati per quello, l'assetto delle pinne, no? Sì. Per l'antibeccheggio, la forma, la forma della coda a seconda poi del loro certo. comportamento.
Però io non pensavo al fatto che non sapevo, non avevo proprio idea del fatto che si potessero orientare anche le scaglie.
Ecco, infatti questa non lo sapevo nemmeno io. Sapevo che poteva esserci, c'è un effetto, e questo ne abbiamo parlato, diciamo, fuori onda. La pelle di squalo è sicuramente usata anche nel campo del nuoto, almeno era usata nel campo del nuoto per fare questi costumi più idrodinamici, gli shark skin che venivano utilizzate. Però tra l'altro erano utilizzate anche la shark skin è utilizzata anche come la topografia della superficie come antimicrobico, antiadesivo, perché ha una topografia particolare, quindi cioè la pelle di squalo è autopulente. Pelle di squalo incredibile. E tra l'altro, per dare una nota storica, la pelle di squalo veniva usata anche prima della carta vetro. Quando non c'era la carta vetro, si usava lo zigrino, e lo zigrino era la pelle dello squalo. Quindi
questa è bella, non la sapevo.
Bello, bello. Proprio, guarda, secondo me figo. Mi sono piaciuti entrambi i paper, che temo che però non siano open source, o forse sì.
No, questi, diciamo, questi i paper non sono open source, però è presente su Physics Today, si può trovare una forma di riassunto che ha poi, che dice quasi tutto.
Ok, allora linkeremo anche questo.
Possiamo includere anche quello, il paper, l'ultimo paper è del 2020, però c'è qualche, quindi è proprio di quest'anno, però c'è qualche letteratura precedente in cui già si parlava di questo, un po' più vecchia, che forse è più facile da ritrovare. Però in ogni caso lo includiamo nei riferimenti.
Se no chiedete a Luca che ve li dà illegalmente, no scherzo.
Ve li mando io illegalmente, non vi preoccupate.
Va bene, caro Luca, siamo giunti alla fine di questo episodio, hai visto?
Sì.
È vero, ce l'abbiamo fatta.
Dai, pensavo peggio.
Pensavi peggio, bene. Quindi bilancio positivo di questo sì. primo episodio completo.
Sicuramente, poi abbiamo trovato un punto in comune.
No, infatti, tra l'altro sì, abbiamo pensato che io e Luca probabilmente, se fossimo stati un po' più sincronizzati dal punto di vista temporale, probabilmente avremmo collaborato dal punto di vista scientifico, perché la tematica che sta facendo lui nel dottorato in qualche modo è collegata anche a quello che ho fatto io nel dottorato, però io l'ho fatto
come
10 anni
di
fa.
Lavorare quasi sulle stesse cose con 10 anni di distanza.
Esatto, quindi siamo un po' fuori sincro, però vabbè.
Sì, sì.
Però, allora, ricordiamo allora i contatti, direi. Allora, sì. scientificas.it, ovviamente il nostro sito di riferimento dove potete trovare tutte le informazioni. Poi siamo su tutti i social, direi, Facebook,
sì, su Facebook, Instagram, su Twitter anche.
Twitter anche, sì, certo, sì, sì.
Ovviamente poi c'è il mega gruppo segreto, segretissimo Telegram,
a cui per accedere dovete
superare, esatto, 7 prove, le 12 fatiche di Giuliano per poter entrare.
Sì, ecco.
Sì.
No, a proposito del gruppo di Telegram, volevo solamente dire una cosa velocissima, anche perché siamo andati molto lunghi, secondo me, questo episodio. Comunque, qualche episodio fa io ho citato il fatto della musica 8D, no, come una cosa interessante, che effettivamente, devo dire, mi ha stimolato molto la curiosità. Io, dal mio assoluta ignoranza in quell'ambito sonoro, in questo tipo di cose, non l'avevo mai sentita. C'è stato un periodo in cui è stato spinto a paletta, marketing a paletta, sì. E ha raggiunto più o meno tutti, o quasi tutti, questa cosa dei pezzi 8D che giravano su WhatsApp, giravano un po' dappertutto. E io in un episodio ho detto, ah, però una cosa interessante, mi ricordo, registravo con Giorgio prima della 300 e dicevo, sarebbe interessante magari pensare a qualche applicazione nel mondo dell'audio, no? Adesso che l'audio sta crescendo sempre di più, i podcast, gli audiolibri, tutto questo mondo qui. diciamo che non è stata proprio una roba molto apprezzata, perché un sacco di gente, no, perché l'8D è una fuffa, perché marketing. E volevo chiarire, sono assolutamente d'accordo che sia stata una mossa di marketing e che non ha nessun senso chiamare 8D una cosa di questo tipo, però quello che volevo dire è che la tecnologia in sé è molto interessante e secondo me merita un approfondimento, perché gli studi alla base di questi suoni, diciamo, diversi dalla stereofonia, quindi in qualche modo che cercano di andare oltre la stereofonia, sono tantissimi, e quella è solo una piccola parte, che tra l'altro esiste da un sacco di tempo, quindi non è niente di, di nuovo, certo. E sarebbe bello approfondire. Quindi questo era, volevo dirlo pubblicamente.
Anche perché non è che avere un loop a 360 gradi di musica da diverse sorgenti significa fare musica in 8D, quella diventa un mal d'auto.
No, tra l'altro, esatto, tra l'altro io devo dire che sentire pezzi 8D che si trovano in giro a me viene nausea dopo un minuto.
Elettronica, techno in 8D, svieni, va bene.
Non ha assolutamente senso, no, metto le mie cuffie, me lo sento meglio con le mie cuffie di buona qualità e con un bel audio di buona qualità. Quindi assolutamente
sono d'accordo.
Non ascolterò musica 8D, ma la tecnologia che c'è dietro, secondo me, va approfondita e va capita, come anche quella binaurale che poi viene usata nel New Age, in tutte queste cose, diciamo, discutibili. Ma secondo me la tecnologia alla base è interessante. Quindi prima o poi qualcuno di noi, secondo me, farà un approfondimento con qualcuno. Così, angolo della polemica,
la sigla di Scientificast in 8D.
No. No, proponevamo con Giorgio di fare un episodio con le voci che provengono da diversi angoli, no? Cioè ti trovi uno da dietro, uno davanti, uno certo, di fianco, cioè cose così.
Molto creepy.
Assolutamente sì, un po' creepy e un po' inutile anche, peraltro.
Anche.
Va bene, abbiamo dato tutti i contatti, credo di sì, info at scientificas.it l'abbiamo data, il numero del cellulare baracca che non so neanche se Simone stia utilizzando o se qualcuno, io volendo ve lo do, tu ce l'hai il numero del cellulare baracca,
no.
Luca?
Purtroppo no, vorrei averlo tanto.
Allora guarda, te lo puoi segnare, perché è 389-259-6538, poi... Non so se lo stanno usando qualcuno, però voi provate. Ma se andate sul gruppo Telegram o ci scrivete un'email, avete più certezza di ricevere risposta. Ultima cosa, e poi giuro che vi lasciamo. Per quanto riguarda FameLab, che molti di voi hanno seguito, la competizione di divulgazione scientifica che anche come Scientificast abbiamo promosso e abbiamo partecipato in diversi ruoli anche quest'anno, da qualche anno ormai che ne facciamo parte, ovviamente per tutta la situazione FameLab è stato rimandato, e voci di corridoio dicono che la finale nazionale si farà probabilmente tra agosto e settembre, e la finale internazionale, quella che si faceva al Cheltenham Festival, si farà probabilmente in UK, si farà probabilmente sempre al Cheltenham Festival, ma probabilmente a ottobre, quindi date da destinarsi, però ci saranno, mentre in altri paesi devo dire che hanno già fatto le finali nazionali in modo anche virtuale. Per il momento l'Italia ha deciso di rimandare tutto, e quindi vediamo cosa succederà.
Stiamo
collegati. Abbiamo detto tutto, Luca?
Va bene, Giuliano, credo niente, che possiamo chiudere.
Possiamo chiudere allora, salutiamo tutti e ringraziamo tutti i nostri sostenitori che sempre ci aiutano a fare tutto quello che facciamo ogni giorno, ogni settimana, e al prossimo episodio.
Ciao!
Ciao a tutti!